Contro ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, buonasera a tutti voi. Condivido subito lo schermo che è questo qui, eccolo, bene, e ecco, ricordate, siamo in Deuteronomio 5, io sto condividendo con voi, l'ho mandata anche per WhatsApp, il testo, una traduzione più letterale del Decalogo. Siamo nel Decalogo, vedete, abbiamo letto le prime parole, ecco, e siamo in una parte del Deuteronomio. Ricordate, fra l'altro, piccola parentesi, qualcuno mi chiedeva sulle registrazioni. Ricordo che in genere le registrazioni, cioè tutte quante, io le passo poi all'amico Ciro Barletta, che ringrazio sempre, perché lui cura il sito gesuitibari.it. Fra l'altro si è anche ritagliato una piccola parte in questo sito, parola e immagine, c'è anche una piccola parte jazz, quello però chiedetelo a lui, è una sua passione. E che ha qualcosa di spirituale anche, naturalmente. E allora tutte le registrazioni dei nostri incontri poi vengono messi su quel sito, quindi gesuitibari.it è il sito a cui fare riferimento. E per cui naturalmente siamo già da diversi incontri sul Deuteronomio, e ricordate anche, ecco, magari io avevo tentato di fare nel primo incontro un incontro che vi rimando per chi non l'avesse ascoltato, che cercava di tratteggiare, di presentare il libro nelle sue fasi creative, cioè nelle sue fasi in cui è stato creato, è stato narrato, no? Cioè, e cercando di far vedere come c'è un nucleo centrale a cui non siamo ancora arrivati. E il nucleo va dai capitoli 11 al capitolo 26, che è il cosiddetto codice deuteronomico, e vedremo, sono tutta una serie di precetti, di comandamenti, che vedremo riguardano diversi ambiti della vita dell'ebreo credente. E ripeto, semplicemente lo ripeterò fino a sfinimento, perché deve entrarci, quando dico precetti, comandamenti, mitzvah, mitzvot in ebraico, dico parole che indicano vie di relazione. Non, ecco, perché per noi comandamento, legge, nella nostra cultura ha qualcosa di coercitivo in qualche modo. La legge è fatta da un'autorità che ha il potere di in qualche modo non soltanto indicare, ma esigere e allo stesso tempo punire chi non cioè adesso io sto andando su un campo giuridico di cui qui alcuni di voi sono molto più preparati di me, naturalmente sono un profano su questo, però credo che su questo ci siamo, no? Cioè la parola, il precetto biblico ha a che fare in una cultura dove il cuore è la relazione, l'alleanza, e dove allora queste parole sono date per poter vivere in verità e in concretezza l'alleanza. Allora, 11, 26 e il codice deuteronomico, successivamente sono stati aggiunti dei capitoli, soprattutto prima, dall'1 all'11 e poi alla fine, fino al 34, ed è uno di questi capitoli, troviamo il Decalogo, che vedete in qualche modo è interessante, no? Nel senso che è interessante per tante cose, ma è interessante anche soprattutto perché come dire, prima c'è il codice deuteronomico con tutti questi precetti e norme, e poi si cerca di dire: sì, vabbè, ma il cuore di tutto questo qual è? Quali sono le cose, cioè ricordate che tra l'altro questa è anche la domanda che uno scriba porrà a Gesù, qual è il primo di tutti i comandamenti? Al tempo di Gesù c'erano 613 comandamenti, di cui 365 espressi in forma negativa, non, e il resto espressi in forma positiva. E allora lo scriba dice: sì, ma di tutti questi, cioè, qual è il cuore? E ricordate che il Signore gli farà rispondere a lui stesso, perché dirà: cosa c'è scritto nella legge? Cosa vi leggi? E lui disse: amerai il Signore tuo con tutto il cuore, lo vedremo, questo citerà lo Shema Israele che vedremo tra qualche incontro. E qui invece, ecco, il Decalogo viene messo dopo, no? Dopo, da un autore successivo, però noi nella narrazione lo troviamo prima. Poi del codice deuteronomico. Le 10 parole, quindi ricordate che nella tradizione ebraica vengono chiamate le 10 parole, mi verrà da dire comandamento, ma ci intendiamo. Allora, la volta scorsa avevamo letto la prima parte ed eravamo arrivati, avevo cominciato a introdurre lo Shabbat, no? Lo rileggo: custodisci il giorno dello Shabbat per santificarlo, come ti ha ordinato Adonai tuo Dio. 6 giorni servirai e farai tutta la tua opera, ma il settimo giorno è Shabbat per Adonai tuo Dio. Non farai alcun lavoro, opera tu e tuo figlio e tua figlia, il tuo servo e la tua domestica, il tuo bue e il tuo asino e tutto il tuo bestiame, e il tuo straniero che è nelle tue porte, affinché il tuo servo e la tua domestica si riposino come te. E ti ricorderai che sei stato servo in terra d'Egitto e che Adonai tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano forte e con braccio teso. Perciò Adonai tuo Dio ti ha ordinato di fare il giorno di Shabbat. Allora, dicevo la volta scorsa, cominciavo a introdurre questo comandamento, ricordando innanzitutto come noi lo abbiamo imparato a catechismo, e l'abbiamo imparato con ricordati di santificare le feste. E nella nostra pratica l'abbiamo ridotto a che cosa? Ad andare a messa la domenica. Questo i preti, noi preti, normalmente vi diciamo, fra l'altro adesso siamo tutti preoccupati che non venite più a messa la domenica. E allora il comandamento biblico è molto più ampio. Intanto, ecco, ha a che fare con un tempo. È interessante, non è tanto legato a un luogo, ma è legato a un tempo. Già questo è interessante, no? Perché molte volte, ricordate, anche nelle religioni antiche e nelle nostre derive un po' pagane a volte, noi siamo legati a luoghi. C'era il Dio di quel luogo, bisogna andare in quel luogo per adorare quel Dio, perché lì aveva la sua casa. Invece Israele riceve il comando di santificare Dio facendo attenzione al tempo. Cioè, quindi intanto vuol dire che può essere celebrato in qualsiasi luogo. Persino nei campi di sterminio degli ebrei celebravano lo Shabbat, persino all'inferno si può celebrare lo Shabbat. Quindi è interessante, no? Una dimensione del tempo che accompagna la nostra vita, non di un luogo. E poi, come dicevo la volta scorsa, Shabbat, ricordate, dicevo, è l'unico giorno ancora oggi che ha un nome nella lingua ebraica, e gli altri giorni sono nominati con i numeri Yom Echad, giorno 1, e poi giorno 2, giorno 3, eccetera, eccetera, fino allo Shabbat. E allora è questo Signore che ci ordina di santificarlo, cessando dal lavoro. Vi dicevo la volta scorsa, lo riprendo velocemente, che questo cessare, prendere distanza dal lavoro, che da una parte compie il lavoro, lo vedremo poi con riferimento alla Genesi, si compie nel giorno della festa, del riposo, e che è importante per poter in qualche modo dire, no, al proprio lavoro: non sei il mio Dio. Dicevo la volta scorsa, no, ricordate, intanto avercelo un lavoro, per i nostri giovani soprattutto, il lavoro, che è una dimensione importantissima umana, della nostra dignità umana e cristiana, ha con sé una tentazione. La tentazione è quella che conosciamo molto bene, di considerare il nostro valore in dipendenza di quello che è il nostro lavoro. Per cui noi normalmente, no, cioè, come dire, alle persone che svolgono dei lavori che danno più lustro, secondo la mentalità del mondo, no, che noi riteniamo più importanti, queste persone le valutiamo più importanti. Mentre le persone che svolgono dei lavori più umili, no, le valutiamo. E una signora di una città italiana, un po' dell'alta borghesia, parlando così di un parente che vuoi, si è sposato una sarta. Essere una sarta non dava a questa donna dell'alta borghesia, no, non si è mica sposata una primaria ospedaliera, con tutto il rispetto, per chi di voi, no, eccetera, eccetera, no, quelle, sapete. Allora, il dire al proprio lavoro stop, prendere distanza, significa coscientizzare, per l'ebreo, che io vivo e valgo perché Dio mi ama gratuitamente. Dio non mi ama e non mi valuta per quello che faccio, ma Dio mi ama e mi valuta semplicemente perché mi ama. E se volete, questo è fondamentale proprio per come dire, contrastare questa tentazione mortifera che ci portiamo nel cuore. Sapete, questo è anche nella Chiesa, non pensate che nella Chiesa. Cardinal Martini ricordava come a volte ad alcuni preti che gli dicevano con orgoglio, gli dicevano: Eminenza, io in 40 anni che sono prete non ho mai fatto un giorno di riposo. E Martini diceva: poveretti, poveretti. Cioè, questo per loro era, no, poveretti. Allora, vedete, sei giorni lavorerai, servirai, farai tutta la tua opera, ma il settimo giorno è Shabbat per Adonai tuo Dio, non farai alcuna opera, tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo servo, la tua... Attenzione, è interessante, questo è un comandamento democratico, cioè nel senso che è per il padrone di casa fino al servo, E dato che molti di voi amano e hanno con sé animali, anche gli animali, cioè tutto il creato deve una volta alla settimana far memoria, celebrando la gratuità dell'amore di Dio che ci dà la vita. la gratuità dell'amore di Dio che ci dà la vita. Per cui, ecco, no, il comando è dato al padre di famiglia che deve prendere responsabilità verso gli altri. Interessante, non c'è solo il cessare, il prendere distanza dal proprio lavoro, ma responsabilità del padre di famiglia di mettere gli altri, di cui lui ha responsabilità, nelle condizioni di celebrare lo Shabbat. Nelle condizioni di celebrare lo Shabbat. Mi sembra interessante, no? Anche un diritto dei lavoratori, ante voluto da Dio, cioè che tutta la creazione possa celebrare lo Shabbat. Attenzione, il cessare dal lavoro significa non fare tutta una serie di lavori che porti finalizzati alla produzione. Per cui, ecco, noi guardiamo e magari un po' sorridiamo della meticolosità, puntigliosità con cui gli ebrei osservanti osservano lo Shabbat. Poi ci sono anche, voglio dire, ci sono anche lì diverse fasce, ma quando siete stati, se qualcuno di voi è stato in Terra Santa e gli è capitato un giorno di sabato di essere ospite, di alloggiare presso un albergo, una struttura ebraica, non palestinese, avrà visto l'ascensore di Shabbat. L'ascensore di Shabbat è un ascensore che continuamente il giorno di sabato sale e scende fermandosi ad ogni piano. Va al primo piano, si aprono le porte, si chiudono, sale al secondo, si apre, si chiude, eccetera, eccetera, fino all'ultimo, fino a poi scendere, sempre di piano in piano. E così tutto il giorno, in modo che l'ebreo osservante non debba fare il lavoro di schiacciare un pulsante. Ci potrà sembrare un po' esagerato, va bene, ma cogliamo lo spirito, no? Cioè, quello di poter, come dire, veramente uscire dalla logica della produzione, del lavoro, che se ci pensate tante volte, cioè, come dire, è l'orizzonte totalizzante. Poi gli altri vogliono, e anche spesso i datori di lavoro vogliono che sia così, che tu il lavoro te lo porti sempre, no? Per cui vai a messa la domenica, però finito di andare a messa, torni a casa e ti metti a lavorare, cioè, eccetera, ti porti il lavoro a casa. Allora, come si celebra lo Shabbat? Con le relazioni familiari, con gli amici, nella gratuità. Nella gratuità. Cioè poter godere della presenza l'uno dell'altro nella gratuità. Questo non è neanche tanto immediato, no? Poter fermarsi, poter stare con l'altro, no? Incontrarsi semplicemente, celebrando la gratuità dell'amore di Dio. Poi notate, gli ebrei, poi gli osservanti vanno anche in sinagoga a celebrare la liturgia dello Shabbat, ma non è finalizzato come per noi alla Chiesa. Io spero, ovviamente, quello che Papa Francesco sta cercando di farci capire, e che noi preti non vogliamo assolutamente, se no perdiamo potere, cioè di, come dire, spostare il baricentro della vita cristiana dalle chiese alle case, al mondo. Il baricentro della vita cristiana non è la Chiesa. Noi ve l'abbiamo fatto impostare così perché noi vogliamo così, perché il clericalismo vuole così. Ma la vita cristiana si vive nel mondo. Poi ci si ritrova insieme in delle costruzioni che noi chiamiamo chiese, e chiesa significa assemblea, dove l'assemblea si ritrova di cristiani a celebrare, ringraziare Dio a cibarci della sua parola, del suo corpo, del suo sangue, per poi tornare alla nostra vita cristiana, che è nelle strade, nelle case, nei luoghi di lavoro, nel mondo, lì si vive la vita cristiana. Lì si vive la vita cristiana. E allora, ecco, attenzione, il discorso del sabato noi lo ritroviamo anche nel primo capitolo della Genesi. E nel primo capitolo della Genesi, ricordate, quel capitolo non lo prendiamo, ma ve lo ricordo soltanto, della creazione in sette giorni. Lo conosciamo tutti, chi di noi ha partecipato alla veglia pasquale, e quest'anno che è stata veglia serale, e ha ascoltato come prima lettura il racconto di Genesi 1, il famoso racconto in sette giorni. Ora, attenzione, quei sette giorni, noi normalmente, se dovessimo disporli su una lavagna, cominceremmo dall'1, poi metteremo il 2, poi metteremo il 3, via via in maniera ascendente, 4, 5, 6, 7, no? Allora, in questa linea ascendente, noi che siamo stati creati il sesto giorno, secondo il racconto, non ci è andata male. Nel senso che il settimo è di Dio, no? Del capo, noi siamo però subito dopo, siamo al sesto, e non ci è andata male. Ora, i biblisti ci dicono che di per sé, nella mentalità antica, la disposizione di questi giorni non è tanto da mettere su una linea ascendente, ma piuttosto da mettere a forma di V, cioè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, è una V, cioè dove i giorni principali sono l'1, il 4 e il 7, l'1, il 4 e il 7. Allora, sono importanti, è importante quindi che cosa accade nel primo, nel quarto e nel settimo giorno. Ve li ricordo, nel primo cosa c'è? Andiamo a vederli, andiamo a vedere un attimo, scusate, così mi rendo più chiare le cose. Genesi 1, eccolo qua. Lo vedete? Gli amici di Zoom, vedete? Fatemi segno con la testa, è troppo piccola. Allora, aspettate, facciamo così. Si vede un po' di più? Un po' di più. Vabbè, amen, ragazzi. Allora, questi sono i mezzi. Cioè, non... Allora, tanto semplicemente ve li ricordo. Allora, il primo giorno, Dio, versetto 3, Dio disse, sia la luce. E la luce fu. E nel primo giorno cosa c'è? C'è la vita. La luce è la vita. Ricordate il salmista che dice, non togliere, Signore, la luce ai miei occhi. Sta dicendo, non togliermi la vita. Quando arriveremo al capitolo 34 di Deuteronomio, il finale, e con la morte di Mosè, vedremo questa morte strana, perché da una parte Mosè sta per morire a 120 anni e il testo dirà, ma non gli si era spenta la luce negli occhi. Cosa strana, sta per morire eppure la luce c'è in lui. Allora, sia la luce e la vita. Mi ricordo una volta in una riunione pomeridiana in estate, in una sala dove c'era un fascio di luce molto forte del sole, e allora qualcuno andò per chiudere un po' le ante e una signora dal cuore disse no, lascia aperto, saremo tanto al buio. E allora, la luce è la vita. Quindi nel primo giorno cosa c'è? La vita, il dono della vita. Nel quarto giorno, notate, versetto 14, si dice, Dio disse, ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte. Vedete, il giorno, la notte, il giorno, la notte. Che cosa crea Dio? Il tempo. Il tempo si muove, si scorre, in qualche modo, nell'alternarsi di giorno e notte. E vedete, queste fonti di luci nel firmamento, il sole e la luna, dice, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni. Quindi, questo tempo che scorre e che noi calcoliamo e contiamo con il calendario. E nel calendario, quali sono i giorni che noi andiamo a guardare prima di tutto, tutti quanti? I giorni in rosso, le feste. Come capitano le feste quest'anno? Andiamo a vedere, no? E allora, in queste feste, per la tradizione ebraica, la festa più importante è lo Shabbat. Pensate che per gli ebrei lo Shabbat è più importante di Pesach, di Sukkot, di Hanukkah, cioè sono le è la festa settimanale più importante. Gli ebrei dicono, in qualche modo, dicono sullo Shabbat l'uomo non può porre mano, nel senso che lo Shabbat viene sempre di Shabbat. Comincia dal venerdì sera, da quando spunta, si vede la prima stella, e finisce il sabato sera quando c'è il tramonto. Però le altre feste, pensate, non sono sempre nello stesso giorno della settimana. Possono capitare uno di qualunque giorno della settimana e dipende dalla luna. E allora questa luna che però deve essere vista dall'uomo, quando l'uomo vede la luna, tant'è vero che se ci sono le nuvole, la festa parte il giorno dopo, quando si vede la luna. Quindi in qualche modo è interessante che le feste l'uomo deve intervenire per stabilire lo Shabbat, non può mettere mano l'uomo. Allora la più grande è lo Shabbat. Allora attenzione, e nello Shabbat, ecco, di che cosa... questa festa settimanale, no? Ricorda quello che dicevo all'inizio, il dono gratuito dell'amore e della vita da parte di Dio a noi. Allora, nel primo giorno c'è stato il dono della vita? Dio ha creato tutto? Ha dato la vita? Bene, nel scorrere del tempo noi facciamo memoria del dono di Dio alla nostra vita. E attenzione, non è finita qui, perché nel settimo giorno, cosa c'è nel settimo giorno? Nel settimo giorno, dobbiamo andare al capitolo 2, perché il primo racconto finisce nel capitolo 2, dice, così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Attenzione, cessò, e poi perché in esso aveva cessato, è un verbo ebraico che ha la stessa radice di Shabbat. Per cui si potrebbe tradurre, e Dio aveva cessato e fece Shabbat nel settimo giorno, perché in esso aveva fatto Shabbat da ogni lavoro. Ora, questo settimo giorno è l'unico giorno in cui non si dice più, voi sapete che in tutti gli altri giorni, i giorni della settimana sono conclusi da che cosa? E fu sera e fu mattina, primo giorno, e fu sera e fu mattina, secondo giorno, e via di seguito, fino al sesto. Il settimo non si dice più, e fu sera e fu mattina. Per cui, spero di riuscire a spiegarmi, no? Quella vita che Dio ci ha dato all'inizio, noi ci siamo perché siamo stati chiamati alla vita, e questa vita che siamo noi e che scorre nel tempo, e di cui noi facciamo memoria del dono della vita nel giorno di Shabbat, la portiamo avanti questa memoria fino a quel giorno, che sarà il settimo giorno, in cui non ci sarà più sera né mattina, in cui non ci sarà più la sera, non ci sarà più la morte. Non so se sto riuscendo a spiegarmi, mi sembra, a me piace tanto questa cosa, no? Cioè, che allora lo Shabbat è memoria del dono che ci costituisce nell'attesa e nella speranza di quel giorno in cui la morte non ci sarà più. E fra l'altro, vedete, noi cristiani, noi dobbiamo recuperare tante cose, dobbiamo recuperare tante cose. E una cosa che dobbiamo recuperare, e quello che facciamo è anche un piccolo contributo a questo, le nostre radici ebraiche, bibliche. Perché vedete, noi lo Shabbat non ce ne frega niente, no? Noi diciamo la domenica, no? E dello Shabbat? Boh. Nessuno ci parla, mai un prete vi ha parlato dello Shabbat, se non qualcuno, eccetera, non solo io. Però in generale, nelle nostre parrocchie non si parla dello Shabbat. Allora, notate che ancora oggi gli ebrei, intanto lo Shabbat è un giorno unico, perché lo Shabbat è l'irruzione del tempo di Dio nel tempo dell'uomo. Lo Shabbat viene atteso, fra l'altro, come la sposa, ci sono le luci di Shabbat che vengono accese dalle donne, no? E in qualche modo è memoria del dono e attesa del Messia. E alla fine del Shabbat, il sabato sera, gli ebrei credenti si dicono: è finito Shabbat, domani è lunedì. No, sarebbe il nostro, sarebbe il giorno della settimana. Però questa constatazione che facciamo anche noi, no? Da una parte di domani si torna a lavorare, no, ma per loro c'è qualcosa in più, perché quando verrà il Messia, lo Shabbat non finirà più. Il giorno dopo Shabbat sarà ancora Shabbat. Allora notate, le donne che vanno al sepolcro il primo giorno dopo Shabbat per lavorare, per preparare il cadavere del Signore con tutti i profumi, con tutti gli unguenti, non potranno fare quel lavoro perché è ancora Shabbat, perché è venuto il Messia. Allora vedete, è bello, perché allora per noi cristiani la domenica e il dire è venuto il Messia, ha vinto la morte, la sua vittoria non è ancora piena, la stiamo attendendo, però è venuto. Allora in qualche modo la domenica per noi è quella continuazione dello Shabbat che ci dice che il Messia è venuto, sta venendo. È venuto, ha vinto la morte, questa vittoria non è ancora piena, ma è venuto. E guardate questa, tra l'altro questa spiegazione che ho trovato da Daniel Attinger, questo monaco di Bose, mi è piaciuta tantissimo, per cui spero di riuscire a condividervela almeno così come l'ho compresa, ma perché allora vedete, la nostra domenica è quello Shabbat che continua, perché il Messia è venuto, l'atteso è venuto. Torniamo alla nostra condivisione del testo. Ecco, per cui questo Shabbat in cui non farai opera tu, né tuo figlio, né tua figlia, dicevo questo comandamento democratico, e poi anche il tuo bue, il tuo asino, no? Che ogni respiro, come dice il Salmo, no? Dia lode al Signore, ogni creatura vivente possa lodare il Signore. E notate anche, e anche lo straniero che è nelle tue porte, anche gli immigrati che sono da noi, possano anche loro partecipare allo Shabbat. Notate, democratico ed è anche, dicevo, diritti del lavoratore, ma anche avanti anche come diritti degli immigrati, eh. Anche loro non sono dimenticati dal Signore, che il Signore è il Signore di tutti. E vedete, affinché il tuo servo e la tua domestica si riposino come te, facciano festa come te. È un giorno in cui siamo tutti uguali. Siamo tutti uguali perché tutti, ecco, noi, io ci tengo, scherzo un po' con voi, ma lo dico seriamente, che non mi piace essere chiamato donna, intanto perché non sono un diocesano, ma non mi piace neanche essere chiamato padre perché non sono padre di nessuno, non ho figli, ma io credo profondamente a quelle parole che il Signore Gesù ci ha detto di non chiamare nessuno padre sulla terra, perché fra noi siamo tutti fratelli e sorelle. E allora è così bello il nome di battesimo, no? Che ciascuno di noi ha. E ripeto, poi ancora mi sembra anche più bello quello che già vi dicevo una volta, Padre Ghirlanda, che in Gregoriana, nel corso di diritto canonico, ancora negli anni 90, quindi eravamo in tempi di Giovanni Paolo II, diceva tranquillamente che noi dovremmo smettere di pensarci clero laici per poter chiamarci tutti di fondo fedeli a Gesù Cristo. Chi nel matrimonio? Chi nel presbiterato, non nel sacerdozio, perché tutti siamo sacerdoti per il battesimo, chi nella solitudine per gli altri della vita religiosa, chi nella solitudine del mondo per gli altri, ma quello che importa è che siamo fedeli a Gesù Cristo. Allora mi sembra che lo Shabbat va in questo senso. Proprio in questo ritrovare la centralità che è l'amore gratuito di Dio per tutti noi, questo è l'importante. E noi siamo fratelli e sorelle che godiamo di questo amore di Dio e lo condividiamo. E ti ricorderai che sei stato servo in terra d'Egitto e che Adonai tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano forte e con braccio teso. Perciò Adonai tuo Dio ti ha ordinato di fare il giorno di Shabbat. Allora è interessante che alla fine di questa parola, di questo comandamento, viene dato la motivazione per la quale fare Shabbat. E qual è la motivazione per fare Shabbat? Perché sei stato liberato per la libertà. E se tu non fai Shabbat, torni ad essere schiavo del tuo lavoro. Tu sei stato liberato per essere libero. Se tu non fai Shabbat, torni a essere schiavo. È interessante anche quest'altra cosa, perché vedete, per gli ebrei il comandamento, il precetto, si fa se si fa. Che cosa voglio dire? Voglio dire che noi, europei molto razionalisti molte volte, noi molte volte pensiamo e questo ci basta. No, della serie sono credente ma non praticante. Che uno dice, che significa? Cioè, no. No, 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 per un ebreo tu vivi e credi quella cosa se la compi, se la compi. E allora lo Shabbat tu ci credi e lotti, fai questa lotta antidolatrica verso il lavoro, se un giorno alla settimana fosse anche un pomeriggio. Guardate, la lotta al 90% anche più inutile che io tento di fare con tanti presbiteri, perché ci sono i presbiteri che lavorano, eh? Ci sono anche quelli che non fanno niente dalla mattina alla sera, sono d'accordo con voi. Con come anche tra di voi, cioè, voglio dire, nel senso che in tutto il nostro mondo è paese, ma ci sono anche tra i presbiteri, però ci sono anche quelli che lavorano tanto, no? E io cerco di dire, guarda, tu un giorno alla settimana, forse anche un pomeriggio alla settimana, devi dire alla tua comunità, io non sono essenziale per voi, mi spiace, perché l'unico essenziale è il Signore, che non sono io, meno male, per me e per voi. Per cui un giorno alla settimana io non ci sono, perché sono una persona come tutti voi che devo ritrovare il mio senso, celebrare la lode. Allora non sarà la domenica per i presbiteri in genere, ma dovrebbe essere un giorno alla settimana in cui anche lui fa Shabbat. È una lotta quasi senza speranza, perché la mentalità nel mondo ce la portiamo dentro tutti, dell'attivismo, eccetera, eccetera. E allora, se non lo fai, torni a essere schiavo. E, vedete, alla fine io ho messo nel capitolo, dove l'ho messo? Dove l'ho messo? No. Scusate un attimo, perché ero convinto di averlo messo lì, ma non c'è. E allora devo ritrovarlo. Eccolo qui. Allora ve lo leggo, perché avevo messo dei versetti che però non sono scomparsi, vi chiedo scusa. E, in Esodo 20, ricordate che noi il Decalogo ce l'abbiamo in due, in due luoghi del Pentateuco, in Esodo 20, in Deuteronomio 5. Ora, fra l'altro sarebbe anche interessante, poi magari lo vedremo, metterli un po' in sinossi, no? Per vedere, il 90% è simile, ci sono solo alcune differenze, e una differenza è data appunto dal motivo dello Shabbat, perché mentre in Deuteronomio il motivo dello Shabbat è appunto quello che abbiamo letto, non celebra per non ritornare a essere schiavo, in Esodo si dice al capitolo 20, versetto 11, poi andate a vederlo, vi leggo il testo di André Venin, quello più letterale, dice: poiché 6 giorni Adonai ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si è riposato il settimo giorno, perciò Adonai ha benedetto il giorno dello Shabbat e l'ha santificato. Per cui, in questo comandamento, quello che viene detto è, cioè, fai Shabbat perché Dio ha fatto Shabbat, perché Dio ha creato in 6 giorni e il settimo giorno ha fatto Shabbat. Per cui, se tu fai Shabbat, stai diventando a immagine del vero Dio. Se non fai Shabbat, scusate un attimo, c'è qualcuno che ha l'audio aperto. Se non fai Shabbat, stai diventando a immagine di Faraone. Cioè, mentre se fai Shabbat, stai diventando immagine di Dio che lascia spazio, che potrebbe far tutto. Ma così in questo mondo non darebbe spazio alla vita per gli altri, per cui lascia spazio. Se invece non lo fai e vuoi essere tutto tu, stai diventando a immagine di Faraone, che vuol fare tutto lui e che vuole essere tutto lui. Allora mi sembra bello anche questo altro. Ecco, allora abbiamo il tempo per andare avanti e leggere il secondo comandamento, parola positiva, positiva nel senso espresso in modo positivo, non attraverso un non, no? Ma in maniera come lo Shabbat, custodisci, e adesso onora tuo padre e tua madre, come ti ha ordinato Adonai tuo Dio, affinché si prolunghino i tuoi giorni e affinché sia bene per te sul suolo che Adonai tuo Dio sta per darti. E onora tuo padre e tua madre, no? Anche noi lo abbiamo sintetizzato in questo modo. E attenzione, è l'unica parola fra tutte le altre che è legata a una promessa, cioè il cui adempimento è legato a una promessa. Cioè se tu lo fai, i tuoi giorni si prolungheranno e sarà bene per te, sul suolo che il Signore ti sta donando. Interessante questo, no? Allora, una prima riflessione quale potrebbe essere? Quella che questa parola, comandamento, ha a che fare con il nostro rapporto con il passato. Perché i nostri genitori sono il nostro passato, nel senso che noi veniamo da loro. La nostra origine, laddove poi ci volgiamo nel ricordo, vedendoli nella carne fin tanto che il Signore ce li dona, e poi ricordandoli naturalmente dentro di noi, nel nostro cuore, e quando non ci sono più, hanno a che fare con il nostro passato. Attenzione, il nostro passato attraverso il quale Dio ci ha donato la vita. Dio ci ha donato la vita. La vita non ce l'hanno donata i nostri genitori. C'è qualcuno che ha l'audio aperto. Eccolo. Così vi ho bloccato. Adesso vi ho bloccato. Allora, e questo dobbiamo esserne consci, no? Cioè, soprattutto anche voi genitori, chi di voi è genitore, perché a volte, no, quando uno da bambino e la madre cercava di rincorrerlo in tutti i modi, allora qualche mamma diceva, guarda, io ti ho fatto e io ti dispo, quindi ti ho fatto io e ti dispo io. Allora, va bene come battuta, naturalmente, poi nel momento della rabbia, però fino in fondo non è così. I figli non li avete fatti voi. Oggi purtroppo il figlio è un diritto, no? È un figlio, io lo devo avere a tutti i costi. Costi quel che costi, così come io compro una casa, un'auto, eccetera, così mi compro il figlio. La Bibbia ha sempre questa cosa che il figlio, prima di tutto la figlia, è dono di Dio, che entra nella storia complessa degli uomini, per cui ci sono tutte le difficoltà, come sappiamo, no? Allora una cosa è desiderarlo, una cosa è pretenderlo. E soprattutto questo non è mio. Non è mio. E allora l'onore al padre e alla madre è l'onorare un uomo, una donna concreta, con tutte le loro luci e con tutte le loro ombre, perché ne hanno avute, come anche noi, perché chi di noi non ha ombre? E un uomo, una donna concreta che mi hanno voluto, non mi hanno voluto, non ci hanno pensato, sono stato un errore, a volte anche, sapete, in maniera simpatica, no? I genitori, i figli dicono, sai, non ti aspettavamo proprio, sei arrivata, no, la domanda è sempre, ma allora mi avete voluto o non mi avete voluto? Cioè, no, sono stato un problema per voi o no, com'è sta cosa? Ma al di là di tutto e in tutto quello che poi è la vita degli uomini, che è sempre quello che è, in questa vita concreta degli uomini l'amore di Dio è giunto a me. La vita di Dio sono io. Per cui allora in qualche modo l'onore ai genitori è accogliere che io sono venuto da questa storia e non da un'altra. E non da un'altra. Non da un'altra perché proprio non da un'altra, ognuno di noi ha una storia. E quindi vedete, poter accogliere, perché chi non accoglie il proprio passato, come sappiamo, non è capace di vivere il proprio presente e non sa prospettarsi per il futuro. Per quello, vedete, in qualche modo l'onore, l'accoglienza della propria storia permette di accogliere una promessa di futuro nel presente. Per cui mi sembra molto bello, no? Cioè in qualche modo elaborare. Io credo che, vedete, tutti noi, chi più chi meno, poi con l'aiuto anche della psicologia, della psicoterapia, eccetera, chi più chi meno abbiamo elaborato il rapporto con i nostri genitori, ma io credo che anche come credenti dobbiamo elaborarlo. Come credenti. Come credenti nel Dio della vita che ci ha amati nella nostra storia più o meno problematica. Ma scusate, ma la storia di Israele che è stata? La storia di Israele, quando si va a leggere, io sto leggendo i libri primo, secondo Samuele, primo, secondo Re con diversi gruppi di preti e veramente stiamo leggendo storie di tradimenti, inganni, stupri, gli ultimi con dei preti, c'erano dei preti anziani che leggevamo delle vicende legate dei figli di Davide con uno stupro, eccetera, eccetera. Diciamo, sono dei testi molto spirituali quello che stiamo leggendo, no? Certo. Ma scusate, ma se lo spirito non è nella nostra vita, dove deve stare? Ma dove deve stare? E la nostra vita è fatta anche di questo, purtroppo. Ah, è così, è la nostra vita. E la cosa bella è che Dio non ci abbandona. Per cui anche il nostro passato in qualche modo va onorato. Prima di tutto nelle persone che ci hanno dato la vita, attraverso di cui Dio ci ha dato la vita, attraverso le quali Dio ci ha dato la vita, attraverso le quali Dio ci ha lasciato, ci ha dato la vita. E fra l'altro onorare, André Venin gioca anche un po' su questo verbo, che gioca nel senso buono della parola, perché onorare in ebraico ha a che fare con lasciare peso, riconoscere peso. Ricordate che l'onore, la gloria in ebraico kavod è proprio il peso, e quindi onorare è riconoscere un peso, no? Dall'altra parte riconoscere un peso è anche lasciare peso, cioè nel senso che poi c'è un peso della nostra vita che ciascuno deve portare lui. Nel senso che ci sono delle cose profonde, no? Davanti a Dio, il senso della nostra vita, le nostre scelte, che fronte alle quali, come dire, siamo noi. E l'altro, l'altra può accompagnarci e portarci fino a un certo punto. E allora è bello questo, no? Cioè, ecco, no? Un rapporto, un'elaborazione credente in Cristo, in Dio, della propria relazione con i propri genitori, con il passato, per poter vivere. E poter avere bene in questa vita, felicità in questa vita, quella almeno sufficiente. Ora, questi ultimi, li accenno soltanto, poi ricominciamo la prossima volta con questi, Vedete l'ultima parte, non ucciderai e non adultererai e non ruberai e non accuserai il tuo prossimo testimone di impostura e non bramerai la moglie del tuo prossimo e non desidererai la casa del tuo prossimo, il suo campo, il suo servo, la sua domestica, il suo bue, il suo asino, e tutto quello che è al tuo prossimo. Allora, intanto, notate, ritorniamo in parole che indicano atteggiamenti che costruiscano relazione, quindi attraverso questa volta una formulazione negativa, non. Ora attenzione, notate che questo non appare nella traduzione italiana, ma nel calco ebraico, dall'ebraico sì, c'è quella congiunzione, non ucciderai e non adultererai e non ruberai e non accuserai, eccetera, eccetera. È interessante perché quella congiunzione dice come entrare invece in queste parole che ti indicano di non entrare, molte volte, come dire, l'adulterio a volte finisce con l'uccisione. Ricordate Davide e Bezzabea. E a volte il rubare porta all'uccisione. Cioè, come questi siano collegati. Non è che uno, ne faccio uno solo, no, eccetera. No, ma che questi, molte volte, creando disordine e morte nelle relazioni, possono ingenerare vari atteggiamenti, appunto, di morte. Allora, io però mi fermo qui, vi ridò parola e niente, e vi saluto.
Ciao.
Grazie.
Buonanotte a tutti.